Fausto Gimondi, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per condividere, seppure nella brevità di questa nostra conversazione, il suo romanzo che si sviluppa per circa 430 pagine. Il romanzo è pubblicato da Longanesi, il titolo è Fortuna criminale, la strabiliante storia vera della più spettacolare truffa italiana degli anni 90. Devo dire che io di questa truffa non ne sapevo nulla, e quindi questo romanzo mi ha allargato lo sguardo, con l'aggancio ovviamente alla cronaca di quel tempo, ma anche giustamente perché, essendo un romanzo, vive di una narrazione, vive di una finzione, come è giusto che sia. Fausto Gimondi ha sempre coltivato, come leggo nei risvolti di copertina, un forte interesse per le tecnologie e l'innovazione. Da che cosa nasce questo suo interesse che poi ha fatto sì che lei facesse nascere anche un sito conosciuto fra tutti, il portale virgilio.it?
Beh, bella domanda, che in qualche modo poi si collegherà anche certo. Un po' all'origine di questa avventura che è stata a scrivere questo lungo romanzo, frutto anche di una lunga ricerca. Nasce da un caso, diciamo, cioè io mi laureo in lettere moderne a Pavia, sotto la guida di personaggi, per chi conosce, diciamo, la storia della filologia e della critica letteraria italiana, Cesare Segre, Maria Corti,
a voglia,
tra i più. E quindi lì inizio a avere, diciamo, la necessità, siamo negli anni, diciamo, verso l'inizio degli anni Ottanta, e quindi così non distante dall'inizio anche dell'antefatto del romanzo, che è dell'86, e mi trovo nella necessità, dovendomi occupare di, diciamo, storia della lingua, linguistica, filologia, di utilizzare strumenti informatici, allora PC particolarmente complessi da usare, soprattutto, diciamo, per una persona di formazione umanistica come ero io, per analisi linguistiche. Da lì nasce una passione, diciamo, verso questo mondo, o meglio il tentativo di trovare un ponte tra i miei studi umanistici, le mie ricerche, perché poi feci un dottorato e altre cose, e gli strumenti informatici, che mi portarono, per una serie di combinazioni, a occuparmi di divulgazione delle tecnologie. Sono stato per tanti anni direttore editoriale di una casa editrice che pubblicava riviste, e in quel periodo in edicola c'erano ancora le riviste in edicola. Scherzo, ma quando uno ci pensa
sembra tanto tempo fa.
Storia, sì. In realtà siamo, appunto, anche lì ci avviciniamo al periodo del romanzo, all'inizio, a questo punto, degli anni 90. Io mi occupo a lungo, appunto, di divulgazione editoriale dei temi dell'informatica. Mi trovo a un certo punto a conoscere, diciamo, proprio negli anni in cui finisce il mondo analogico, quindi in Italia in particolare, diciamo, alla fine del 95-96, e inizierà il nuovo mondo, mi trovo qualche anno prima in quei territori dove già si disegnava il futuro del mondo. Quindi ho avuto l'occasione di intervistare Steve Jobs e altri, diciamo, grandi visionari di questo mondo.
In un minuto, che ricordo ha di Steve Jobs?
Una persona estremamente scostante, non per nulla facile. Io ricordo che lo intervistai insieme a Scalley, che era stato appena chiamato da lui, da lui. Scalley era in quel momento era l'amministratore di Pepsi Cola. Jobs lo convince, e mi ricordo questa intervista in cui Scalley era molto più semplice da intervistare di Jobs. Io ero un giovane giornalista, quindi non avevo evidentemente lo standing necessario per affrontare Jobs. Però ne rimasi, come tutte le persone che hanno avuto l'occasione di intervistarlo, folgorato, perché è una persona di grande lucidità, e con cui, mi ricordo, condivisi questa strana, diciamo, formazione ai confini tra la tecnologia e appunto il mondo della creatività e il mondo umanistico, che è stato un po' l'origine poi delle cose che ho fatto dopo, quindi Virgilio.it e tanti altri, diciamo, startup, aziende, diciamo generalmente nel mondo dei cosiddetti digital media.
E dai digital media passiamo invece a conoscere Mario. Mario è...
Iniziamo a conoscere Mario, sì, perché poi tra l'altro tutta questa vicenda, io diciamo mi sono trovato nella mia vita sempre un po' dall'altra parte, dalla parte diciamo dell'editore più che dell'autore. Mi sono trovato spesso a commissionare diciamo opere editoriali piuttosto che fare, e sapevo perfettamente che sarebbe stata un'avventura particolarmente complicata, però è successo che conosco Mario e Mario mi racconta una storia che io ricordavo vagamente. Quando faccio le presentazioni di questo libro, la platea si divide sempre tra quelli che si ricordavano qualcosa e quelli che invece proprio non hanno memoria di una storia che finì in prima pagina. Quindi non stiamo parlando di una storia underground, ignota, cioè un fatto di cronaca così clamoroso. L'editore Longanesi ha avuto l'ardire di mettere in copertina il sottotitolo che prima hai letto, la strabiliante storia vera della più spettacolare truffa italiana, che non è così esagerato, perché effettivamente si tratta di una truffa che portò ufficialmente diciamo a guadagnare circa 200 miliardi delle vecchie lire da parte di chi la fece. Ma tornando a Mario, io quando conosco Mario, per un caso appunto fortuito che racconto in parte nel secondo capitolo del romanzo, mi trovo di fronte a questa storia che incredibilmente nessuno aveva mai raccontato. E mi sono posto subito in tema, no? Qual è il modo migliore per raccontare questa storia? In realtà il modo migliore, quando io ho iniziato a lavorarci, a fare ricerca, ho sempre pensato fosse il cinema, perché una storia, fosse ancora vivo Risi, Monicelli o Loi, diciamo, sarebbe stata una storia perfetta, perché è una storia tipicamente italiana, in fondo è una commedia, un noir commedia, adesso non so come definirlo. E però poi ne parlai con qualche amico regista, ma poi quelle, diciamo, è un mondo quello complicato, e iniziai a dire vabbè, provo a scrivere qualcosa, e questo qualcosa è diventato anche con il conforto di amici che diciamo nella mia precedente esperienza professionale hanno poi fatto gli editori, gli editor, eccetera, nel mondo editoriale lo conoscono bene, mi hanno confortato e incoraggiato nell'andare avanti. E dopo un anno e mezzo più o meno di ricerche tra l'altro in parte purtroppo limitate, il fatto che io iniziai a lavorare su questa storia quando c'era il lockdown e poi diciamo il mezzo lockdown, quindi con biblioteche chiuse, una serie di problemi. E da lì poi ho iniziato e 3 anni e mezzo dopo Longanesi ha scommesso su questa storia, su questo romanzo.
Sì, la parola scommessa è la parola lotto, e con questa vicenda sì. ci sta proprio bene. Era il 13 gennaio del 1999. E ci si trova a Cinisello Balsamo. È un mercoledì umido e freddo e me ne sto sprofondato sul divano in pelle marrone a 4 piazze nell'attico in centro davanti alla TV. Non ho ancora 24 anni, ma posso permettermi un attico tutto mio. Così comincia, con un lusso sfrenato, perché a quel tempo i soldi come adesso, ma a quel tempo contavano parecchio, come contano sempre, ma soprattutto per chi si incanala in una via di vita molto particolare, perché più ne hai e più conti. E bisogna contare il wattaggio per capire se sei ricco o meno, vero?
Beh, questa era per me, dovevo trovare subito un'immagine che ci portasse immediatamente a quegli anni e calarla nella realtà di un ragazzo, perché la voce narrante che appena è stata letta è quella appunto di Mario, che racconta questa sua strampalata e incredibile storia dall'attico in centro al paese. Questo paese non è Milano, non è Roma, non è Firenze, è Cinisello Balsamo, una delle tante, diciamo, periferie del nostro paese. Ecco la particolarità però di essere a nord della cosiddetta capitale morale, dove tutto funziona, della Milano da bere, che però già in quegli anni diventa meno da bere, diventa insomma un mondo più precario. Ma lui vive incredibilmente appunto a 20 anni, 23 anni per la precisione, in attico, nel superlusso, con questi suoi watt. I watt sono la derivazione, in quel periodo chi aveva ad esempio macchine sportive, ma non solo, anche utilitarie, le imbottiva di watt. C'erano queste macchine da cui uscivano suoni clamorosi, appunto pompati da questi watt, come se i watt fossero così la misura dell'importanza, dello status sociale. E questa è la storia alla fine di Mario e di tutta una serie di personaggi che furono definiti allora dai cronisti una sorta di armata Brancaleone contro lo Stato, che improvvisamente, venendo a conoscenza del metodo per riuscire a pilotare le frazioni del lotto, diventano miliardari. È come se provate a immaginarvi voi a 20 anni improvvisamente, per tutta una serie di coincidenze, venite a conoscenza dei numeri che domani usciranno al Superenalotto. Beh, diventereste milionari in un istante. E quindi è il racconto, questo romanzo, di un sogno che diventa riscossa sociale, che nel caso di Mario diventa una specie anche di lotta di classe, senza esagerare, perché non c'è nessun intento, diciamo, di impegno, di scandaglio, di analisi politica in questo romanzo, ma vuole essere appunto il racconto di fatti clamorosi avvenuti a metà degli anni 90, ma che comunque coinvolgono persone comuni che improvvisamente diventano miliardari.
E improvvisamente diventano miliardari, e qui bisogna capire come mai diventano così, in maniera furbesca, dei miliardari. Ovviamente noi qui nel Posto delle Parole, Fausto Gimondi, raccontiamo dei libri, ma dei libri, delle storie, amiamo stare sulla soglia, come diciamo sempre. Ovviamente stiamo sulla soglia anche di questo romanzo Fortuna Criminale, pubblicato da Longanesi, perché è giusto che i nostri ascoltatori lo scoprano pagina dopo pagina, la vicenda di Mario, ma non solo, e di questo ragazzo, in fondo non è altro che un ragazzo incallito giocatore, giocherebbe qualsiasi cosa, non importa, ma qualsiasi cosa pur di cercare di vincere. E quel qualcosa di grosso da vincere è arrivato sotto la truffa del lotto. E allora Mario diventa un imbucato, e la storia si fa molto complessa, perché presumo, l'ha accennato all'inizio della conversazione Fausto Gimondi, il lavoro della ricerca, ma presumo che il lavoro di ricerca qui sia stata anche molto, sia stata molto lunga, perché Covid a parte, bisogna mettere insieme tutti i puzzle.
È stata molto lunga ed è stata molto complicata, perché questa storia è stata raccontata, non poteva, diciamo, non essere raccontata quando fu scoperta. I lettori scopriranno perché dopo 3 anni di truffa, comunque per 3 anni questa banda è riuscita a pilotare la ruota dell'otto, tra l'altro, della cosiddetta capitale morale, dove teoricamente tutto è perfetto e sicuro, per ben 3 anni senza mai farsi scoprire, scopriranno i lettori perché si arriva appunto all'arresto di queste persone. E la difficoltà nella ricerca è stata che questa storia fu raccontata dai cronisti dell'epoca per pochissime settimane, come se, diciamo, in qualche modo fosse meglio tacere, fosse meglio raccontare una storia anche un po' diversa di questi personaggi. I dirigenti dell'amministrazione statale che si occupa dei giochi, il ministro allora di riferimento, non dico che censurarono, però non era bello far sapere che il gioco più amato dagli italiani, il gioco tradizionalmente più amato dagli italiani, potesse essere truccato. Quindi alla fine io ho dovuto lavorare un po' su due binari, quello dei documenti ufficiali, il lavoro dei giornalisti e dei cronisti dell'epoca. Devo dire, ho avuto la fortuna di trovare anche degli atti giudiziari, sentenze, intercettazioni molto accurate e molto ben scritte, in particolare la sentenza del filone principale, perché furono arrestati e inquisiti centinaia di persone, perché è una cosa che dilagò non solo nel Nord Milano, ma anche, diciamo, in paesi del Sud Italia, dove diciamo la banda comunicava i numeri che sarebbero usciti, diciamo, e quindi coinvolsero anche molti paesi del sud, e parallelamente un lavoro di intervista soprattutto ad alcuni dei protagonisti, in particolare a quello che nel romanzo è raccontato, è Mario Santini. In realtà tutti i personaggi, i nomi e i cognomi sono stati cambiati, anche i soprannomi, per ragioni naturalmente di privacy, perché naturalmente non cambia nulla al lettore sapere i nomi reali. Un'altra difficoltà che ho avuto è che è una storia pre-internet, e quindi i documenti che ci sono non di facile scoperta. Purtroppo, tra l'altro, mi piace raccontarlo qui a voi, in questo paese ci sono pochissimi archivi digitali di giornali. Gli unici sono il Corriere della Sera e l'archivio della Stampa. Tutti gli altri o hanno, ad esempio, Repubblica, ha un archivio che è solamente testuale, ma se uno vuol fare ricerca su un fatto di cronaca di appunto diciamo, prima del 2000, ha delle grosse difficoltà, perché io devo vedere come quella notizia, come quel fatto sia stato raccontato sulla pagina, voglio vedere le fotografie, quindi c'è stata un po' di difficoltà. E però credo, perlomeno dai riscontri delle prime letture, da quando vado in giro a fare le presentazioni, che sia piaciuto non solo tanto la storia in sé della truffa, ma anche di come è stata raccontata e degli ambienti. Questo me l'hanno detto, tra l'altro, dei lettori non milanesi, quindi che hanno scoperto una Milano che magari non è stata così tanto raccontata, soprattutto nella sua dinamica tra la Milano, diciamo, centro e la Milano di periferia.
E come va a finire questa storia? Ovviamente non lo diciamo, ammesso Fausto Gimondi che questa storia abbia una fine, perché le ultime parole sono altro giro, altro regalo. Quindi vuol dire che, come leggo nella riga prima, la giostra era ripartita. E tra l'altro, Tra l'altro, se i nostri ascoltatori vogliono leggere questo libro e tentare la fortuna, io dico solo che a pagina 336 ci sono delle possibilità. Lo dico in maniera scherzosa, ovviamente, ma se vogliono tentare di giocare all'otto, non so nemmeno quanti numeri servono per giocare all'otto, ma ormai questo l'ho detto. Fausto Gimondi, autore di Fortuna Criminale, pubblicato da Longanesi. Ma prima di salutarci, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa in compagnia, che ho appena finito di leggere, che mi ha fatto compagnia in questi giorni, è Enigma, il luogo di mare, uno straordinario giallo noir scritto nel 91 dalla coppia, diciamo, di professionisti del genere, cioè Fruttero e Lucentini. Il libro che non avevo letto tutto di Fruttero Lucentini, il libro che non avevo ancora letto, che consiglio, perché mi ha ispirato, parlavi appunto che ci sarà un sequel di questa storia, non lo so, comunque la giostra è ripartita, perché il prossimo romanzo vorrei costruirlo in modo molto simile a Enigma in luogo di mare, in un ambiente completamente diverso. Sempre si tratterà di periferia milanese, ma di una periferia particolare. E quindi, se devo dare un consiglio, Enigma in luogo di mare, per chi non l'ha ancora letto, un consiglio per rimanere sempre, diciamo, in tema gialli noir.
E poi c'è quell'Aurelio Buttini, Aurelio Butti o Buttini, adesso non ricordo più, Aurelio Butti, straordinario. Veramente, dalla penna di Fruttero e Lucentini. Intanto grazie davvero Fausto Gimondi, buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro.